Ladies and gentlemen, Nicola e Giuseppe sono lieti di presentarvi The Dark Side of the News.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes just the same. There's a green one, and a pink one, and a blue one, and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.
Benvenuti! Allora, questo è il nuovo programma di Radiofonica, il suo nome è The Dark Side of the News, come potete, come avreste, avrete sicuramente sentito dalla sigla. Io sono Nicola, questo l'ho aggiunto così tanto per, sono Nicola e qui c'è Giuseppe.
Ciao a tutti, buonasera. Nicola ha dovuto fare la presentazione di nuovo, visto che questa è la prima puntata, no?
Sì, sì, anche perché la... no, sì, è effettivamente... È la seconda puntata.
È un po' distratto.
Dopo che la prima non aveva una definizione giusta, nel senso che il tema era un po' strano, l'ha scelto Giuseppe, non l'ho scelto io, quindi scarico su di lui le colpe.
Diciamo, abbiamo fatto una prima puntata di introduzione al nostro format settimanale.
Che da parla oggi, di informazione.
Da oggi, ecco, infatti, cominceremo a parlare seriamente di informazione.
Sì, finalmente, perché ci voleva. Quindi abbiamo detto che sceglieremo un tema ogni settimana, questo sì, lo ribadiamo per chi non l'avesse capito, e poi parleremo in breve di questo tema e soprattutto dei media, di come i media ne parlano.
Vedremo anche un'analisi, svolgeremo anche un'analisi di come il tema viene trattato all'estero e di come invece questo viene trattato in Italia, come l'attenzione mediatica si concentra all'estero. Mediatica si concentra in Italia. L'altra volta abbiamo parlato del mercato della musica, proprio in onore di Radiofonica che ci ha permesso questo spazio, c'è un po' di lecchinaggio. Oggi invece
non c'è più lecchinaggio.
L'argomento si fa molto serio.
Io alziamo direi, lo scontro subito.
Io direi a tutti gli ascoltatori di alzare in alto il petto, irrobustire la mandibola.
Non siamo faziosi.
Perché oggi parliamo di apologia del fascismo.
Attenzione, clamoroso.
Un tema che crediamo che sia abbastanza di attualità.
È molto semplice
in Italia,
da
soprattutto in Italia. Diciamo che ci sono stati degli eventi che hanno fatto supporre a molti studiosi.
Anche noi siamo degli studiosi.
Gente esperta. La domanda se in Italia si possa parlare di
Ritorno
al, diciamo, sottovoce.
Un ritorno soft fascismo. Perché oramai siamo una democrazia. Diciamo, tanti non l'hanno capito, ma siamo una democrazia.
Ci sono stati, possiamo pensare ai cori fascisti che ci sono stati in Bulgaria durante la partita Bulgaria-Italia.
Hanno bruciato la bandiera, hanno fatto cose allegre, il saluto fascista.
Ma anche atti razzisti che se ne vedono tutti i giorni in Italia. Pensiamo,
hanno pestato gente.
Pestaggio del cinese, una ragazza marocchina è stata pestata perché non ha concesso il posto a un italiano. Cosa gravissima!
Concordo. Sto scherzando, ovviamente.
È un'altra cosa veramente di cattivo gusto. Mi sembra sia successo nel Varesotto, quando dei bambini dell'asilo avevano tappezzato la città con, a favore dell'integrazione, con sagome di bimbi di colore, e sono state imbrattate di bianco durante la notte tutte queste sagome. Insomma, tutti questi eventi
anche
che
i bimbi, insomma,
non sono molto felici, molto allegri, che hanno fatto supporre a molti, come abbiamo detto prima, se in Italia si possa o no
parlare
di ritorno al fascismo. C'è, diciamo, una certa apologia del
fascismo. Ne parleremo anche da un punto di vista legale, dalle normative, da un punto di vista normativo.
Vogliamo cominciare
ad addentrarci questa volta.
Rispetto alla
non si ride più.
Vogliamo cominciare ad addentrarci un pochino.
Cominciamo. Allora, abbiamo detto che faremo questa, diciamo, analisi comparata, no? Poi ovviamente sempre con un po' di ironia, perché sennò poi la gente scappa. Compresa la mia voce quando mi muovo rispetto al microfono. Allora, niente, abbiamo scelto un po' di articoli che provengono dall'estero, E quindi comincerei con parlare di questo articolo fantastico che viene
da
tratto dalla Germania, viene, è dell'8 ottobre.
Sì.
E viene da un giornale di destra
comunista,
che è il Süddeutsche Zeitung.
Un giornale di destra notoriamente comunista, direi io.
Sì, sì, infatti. Adesso vediamo perché Maimone inneggia subito a... Allora, vediamo subito, il titolo è fantastico: l'Italia è la democrazia, no? Giusto, per capiamo subito. Abbiamo detto con Memone anche che questa puntata sarà strutturata rispetto alle altre, cioè avrà una linea, un filo comune, perché sennò non si capisce nulla rispetto alla prima.
E in una prima parte ci siamo voluti concentrare proprio sui metodi che vengono usati, diciamo, dal governo, e che fanno supporre molti, appunto, fanno ricordare delle sì, metodologie che in un certo senso possono essere associate a metodologie di stampo, diciamo, ma anche non fascisti, di stampo totalitario fondamentalmente.
Sì.
Dittatoriale, diciamo così.
Diciamo spostare l'attenzione dal Parlamento, diciamo, al governo,
ecco,
no? Accentrare un po' i poteri, no? Questi sono i temi che ritornano spesso nei articoli che abbiamo trovato dall'estero. E per esempio questo articolo parte subito con dire e dice, no? Il primo ministro italiano è stato ripreso dal capo di Stato Napolitano a causa del suo stile di governo, no? E subito dice, il capo di Stato ha usato toni cordiali ma argomenti forti, no? Riferendosi a un incontro tra il primo ministro e Napolitano. L'Italia è una democrazia parlamentare, i parlamentari devono legiferare e il governo deve agire per decreto solo in ordinanze d'emergenza. Questo che significa? Significa che, come abbiamo visto negli ultimi tempi, cioè gli ultimi 15 anni direi io,
perché comunque adesso, diciamo, è normale. Adesso facciamo un attacco al governo Berlusconi.
No,
perché c'è Berlusconi, fondamentalmente.
Sto parlando di 15 anni,
appunto,
destra e sinistra.
Hai fatto un appunto che è fondamentale.
Cioè, nonostante l'alternanza, le cose non cambiano.
Certamente.
Spesso,
ricordiamo anche che l'ultimo governo di centrosinistra, il governo Prodi, spesso e volentieri.
Io ricordo 15 fiduce.
Certo,
in due anni,
certamente.
Cioè, la fiducia dovrebbe usarsi una volta all'anno, proprio in estremo. 15 fiducia in un anno e mezzo,
in un
due,
certo senso, le priorità del Parlamento.
Sì, cioè eliminare il discorso, cioè proprio cose che vanno verso una certa direzione.
E ricordiamo,
diciamo,
sempre che chi parla è un giornale di destra.
È sempre fazioso, Giuseppe vuole
fazioso.
Ribadire il concetto.
Voglio ribadire perché questo, che è un giornale di destra, scrive testualmente: l'avvertimento del Colle che ha appena detto Nicola è appropriato. Berlusconi, riletto nello scorso maggio, legifera quasi esclusivamente tramite altre vie che, in un certo senso, non permettono la consultazione del Parlamento.
Sì.
E se lo dice un giornale di destra, possiamo capire veramente
destra ma moderato, perché
l'importanza di questo di questo fattore.
E infatti viene subito citato, ad esempio, la riforma della scuola, no? Che è passata, mi ricordo, a fine agosto, mi sembra, no? Infilata dentro una finanziaria, è passata
senza che nel Parlamento se ne sia realmente discusso.
Sì, insomma, tagliare 90.000 posti di lavoro così senza discuterne mi sembra una cosa strana. Comunque, adesso andiamo avanti, no? E niente, poi questo articolo, ad esempio, fa... inizialmente Berlusconi ha fatto passare le nuove norme come un decreto d'emergenza, no? Dice, vabbè, adesso è emergenza, la crisi, no? Tutto gli alibi che ci possono essere, no? E quindi tante norme sono passate così. E poi continua a dire l'articolo, dice, così funziona costantemente, con ordinanze, emergenze e voti di fiducia il Premier aggira la normale procedura parlamentare. Allo stesso tempo cerca di delegittimare l'opposizione di centrosinistra, insomma, con le solite accuse, insomma, dei comunisti, eccetera, eccetera. Il finora timido...
importante che dopo anche vedremo il continuo richiamo alla sinistra antidemocratica, c'è stato anche in questi giorni, negli ultimi giorni.
Eh sì, poi ti devo dire che anche il Süddeutsche Zeitung è un giornale abbastanza cattolico, no? E dice, allo stesso modo la pensa Famiglia Cristiana, quindi... cioè...
figuriamoci se la pensa così Famiglia Cristiana.
Il Parlamento sta perdendo importanza E niente, insomma, anche questo è un'altra cosa che va a sfavore. Però insomma, stiamo parlando troppo.
Stiamo parlando di cose veramente serie. Allora, per addolcire un attimo, direi di mettere un po' di musica.
Mettiamo un po' di musica e torniamo con un altro articolo in seguito, dai. Musica, maestro.
Sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto, e poi l'Egitto e un'altra età. Marce svastiche e federali sotto i fanali. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, più rosso d'amore. Aida, come sei bella. Povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La democrazia e chi ce l'ha, e poi 30 anni di safari fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Rieccoci di nuovo in studio, Nicola e Giuseppe con The Dark Side of the News. Abbiamo ascoltato Aida di Rino Gaetano, una canzone che ripercorre 50 anni e più, e passa, si può dire, passa, sì, si
e passa, si può dire,
si può dire.
Puoi dirlo,
della storia italiana. Abbiamo voluto inserirla nella nostra playlist proprio in onore all'argomento del quale stiamo parlando.
C'è la democrazia.
Nicola lo ricorda.
che è l'apologia del fascismo, insomma, un ritorno, presunto ritorno,
ecco,
al fascismo.
Ecco, stiamo parlando delle modalità, in un certo senso, che fanno pensare ad un certo ritorno di metodologie fasciste. E una che ce ne ricorda molto, prendiamo spunto da un articolo del New York Times, che ricordiamo, anche questo giornale comunista, notoriamente in tutto il mondo, anche in Congo sanno.
No, questo forse è uno dei giornali più autorevoli degli Stati Uniti,
vabbè,
che è un po' in crisi ora,
è un po' comunista.
Sta vendendo il suo palazzo.
Parla proprio della, esprime la sua preoccupazione per quanto riguarda la democrazia in Italia, su un fatto che molto spesso succede in Italia, cioè le querele che vengono fatte da attori politici, parliamo di destra ma anche di sinistra, di attori politici a giornalisti, che parlano male di questi politici.
Parlano male, parlano male. Già è difficile poterne parlare, diciamo così.
E per esempio qui cita, per far vedere che siamo bipartisan, cita ad esempio un fatto avvenuto nel 1999, quando Massimo D'Alema, presidente del Consiglio del centro-sinistra, querelò un vignettista politico per un disegno che lo mostrava mentre con il bianchetto cancellava nomi del dossier Mitrokhin sulla cooperazione dell'Occidente con l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Sì, il nostro DJ ci ricorda Forattini, è stato molte volte querelato, in questo caso qua.
Sì. Ah, ok, vabbè, adesso lo sappiamo.
Adesso
grazie,
lo sappiamo.
Grazie al nostro
D'Alema che ha querelato Forattini. Quello che noi vogliamo, quello che noi vogliamo far risaltare è che la querela può essere anche, cioè, la possiamo anche vedere come un limite.
Sì, limite alla democrazia.
No, un limite alla democrazia, perché? Perché può essere un limite. Perché può essere un limite alla libertà di espressione, libertà, diritto che è sancito dall'articolo 21 della Costituzione.
Attenzione, me lo ricordo, l'articolo 21.
È preparatissimo. Perché sicuramente da un lato bisogna dire che
è giusto anche
per i politici dire: ma perché il giornalista mi deve querelare,
filare
se non è vero? Ma non solo è satira, ma c'è da dire che la maggior parte, perché anche l'articolo del New York Times lo dice, questo articolo, la maggior parte delle cause che vengono fatte alle persone vengono perse dalle persone che querelano, quindi dai politici.
Poi ovviamente vengono perse.
Poi dobbiamo pensare,
dobbiamo pensare
a attori politici come può essere Berlusconi, come può essere D'Alema, che fondamentalmente hanno i mezzi finanziari per potersi permettere avvocati di tutti i tipi, mentre il povero giornalista che non se li può permettere, naturalmente la prossima volta ci pensa 2, 3, 4, 5, 10.
Adesso non ci pensa
20
più.
Non ci pensa
non
più.
Lo fa e basta,
non lo fa e basta. Allora pensate che questo è un limite, come detto prima, alla libertà di espressione, e mina le fondamenta della democrazia.
Ma poi la cosa strana è che ogni giorno, cioè, succede una minima cosa, ogni giorno c'è una critica, no? Poi, per esempio, c'è questo articolo fantastico del Guardian, no? Che è un giornale inglese che è politico, che ha come, diciamo, come interesse soprattutto politico, e parla soprattutto di questa intervista che è stata fatta all'ex presidente della Repubblica, Cossiga, no?
Che fa un po' di luce, diciamolo.
Spiega un po' come
funziona il meccanismo.
Quali sono le strategie?
Dopo aver letto questa intervista, Nicola dirà, ci dirà cosa ci ha detto Cossiga. A me la cosa che è venuta in mente è come un professore di matematica che dà il compito di matematica dando già la soluzione.
Spiega come svolgerlo.
No, sembra che non è stata colta, perché dopo vedremo. Perché qual è questo? Cioè, cosa dice Cossiga?
Allora, questo è quello che dice Cossiga, che è stato un presidente della Repubblica.
Riguardo alle proteste che ci sono state sulla riforma, chiamiamola riforma.
E lui dice: Maroni dovrebbe fare quel che feci io quando ero ministro dell'interno. Dovrebbe ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettono a ferro e fuoco la città, perché ovviamente quando uno manifesta deve per forza devastare tutto.
Certamente, certo.
Dopodiché, forti del consenso popolare, il suono delle sirene, delle ambulanze dovrebbero sovrastare quello di polizia e carabinieri. Fantastico, molto epico. Come...
Sì, certo, bella immagine questa.
E poi dice: non arrestarli, no? Poi dice: le forze dell'ordine dovrebbero massacrarle senza pietà i manifestanti e mandarli tutti all'ospedale, perché giustamente è democrazia. Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, perché la magistratura
è di sinistra, diciamolo. Sono tutti
è una
comunisti,
forza autonoma, non
ma
parliamo
sono tutti comunisti. Pure ma... il DJ qua che ci abbiamo è comunista, guarda là.
E poi dice no. E poi non metterli subito lì, ma picchiarli, no? Dice non arrestarli, che tanto è. E poi dice ma picchiarli e picchiare anche quei docenti che li fomentano. Questo è riferito ovviamente alle manifestazioni contro la Germania, no? Soprattutto i docenti, che sono cattivi. Non i vecchi professori, certo, ma le giovani maestre.
Quelle sì. Quelle sì. Sì.
Magari salvavi le giovani
e questo diciamo, vecchie, diciamo è stato visto all'estero, perché in Italia non penso che sia stato visto così all'estero,
no, ma questa intervista che... è passata anche in Italia
certamente, no? Però come è stata tradotta diciamo
sui giornali
italiani e all'estero. In Italia si è parlata di questa di questa intervista alcune volte citando una presunta malattia di Cossiga, dicendo vabbè tanto l'ha detto,
all'Alzheimer
infatti lo dice, fessacchiotto poverello, questa, l'ha detto.
Ti leggo una parte bellissima, sì. Dice: le autorità italiane ci diranno senz'altro che le parole di Cossiga sono il risultato della sua malattia, si vocifera che abbia l'Alzheimer. Per me sono tragiche, questo dice il giornalista, no? Che si chiama, ve lo dico anche nel caso partissero querele poi, no? Ecco, devo trovare il nome, non lo trovo.
Vabbè, no, la cosa,
ci potete querelare.
La cosa principale è che il Guardian mette proprio l'accento.
Roberto Mancini si chiama l'autore, è italiano. Cazzo.
Su come questo, questa intervista rilasciata da Cossiga possa mettere luce su. Fondamentalmente anche su 30 anni e passa di storia italiana, mentre in Italia è passata quasi completamente, diciamo qua, mettiamo il quasi,
diciamo
dai,
che c'è una quasi sorta di assuefazione,
quasi completamente inosservata, appunto come dici, parole dette da un malato di Alzheimer che non sa cosa dice. Invece sì. Penso, ma penso anche Nicola, io penso
anche
penso,
per me, pensa anche per
penso,
me
penso anche
ti do la mia procura, la delega.
Siano cose abbastanza importanti e preoccupanti.
Sono pesanti. Lo dice, per me sono tragiche. Questo dice certo. Un giornalista del Guardian, no?
Un altro fattore importante per le metodologie che possono ricordare, ripetiamo, nelle metodologie di stampo fascista è l'informazione.
Eh beh.
L'informazione. Se pensiamo ai continui proclami di Berlusconi sull'informazione, qualcosa ci può venire in mente. Ad esempio, pensiamo molte volte Berlusconi che ha parlato di un poco tempo fa di un'informazione
faziosa.
Troppo, non solo troppo faziosa, lui dice tutti i conduttori TV sono appecoronati alla sinistra.
Poi mi spieghi che vuol dire appecoronati.
Appecoronati, tu hai fatto geometria, vero?
Penso di sì,
ecco,
forse ho capito.
Hai presenti 360 gradi, fai diviso 4.
Sì,
e poi ti verrà
dividi per 3 e fai la radice quadrata,
verrà il risultato. Perché Berlusconi ha anche più volte citato all'ansia
o all'ansia?
All'ansia, con la I, all'ansia, e al pessimismo che diffondono la RAI, dicendo che la RAI, i giornali, l'informazione dovrebbe dare solo belle notizie.
Sì,
ma infatti
sì.
Non si capisce perché danno brutte notizie.
Ma io neanche lo capisco sinceramente.
E c'è una cosa abbastanza divertente che magari vuoi dire tu.
Io vorrei
di Berlusconi in visita nel Kazakistan. che è abbastanza divertente.
E infatti, parlando con il grande, il nostro primo ministro, no, parlava riferendosi ai commercianti, no? E diceva dovreste mettere in atto tipo delle politiche tipo il cornetto amico, no? Cioè tutte queste soluzioni, ecco, per superare
una
crisi.
Dare un po' di ottimismo, dai, non è vero, perché questa ansia, questo pessimismo?
E poi rilascio queste
tutte belle notizie, bisogna
rilascio
solo
queste
belle
dichiarazioni
notizie
fantastiche, no? Infine, un consiglio ai negozianti alle prese con nere previsioni per Natale, no? E dice: andate tutti in vacanza in Kazakistan. Lì c'è un signore che è mio amico. Immagino che in Kazakistan non ci sia un uomo tanto democratico al potere. Non a caso il 91% dei voti, che non
amico,
è una cosa normale.
Ricordiamo che solo Hitler si avvicinava a quelle percentuali.
Si le superava un attimino.
È statistica. Io non voglio associare niente.
E lui è
solo
statista,
statistica.
E qua dice: non a caso al 91% dei voti ha fatto cose straordinarie. Vediamo qual è la cosa straordinaria.
Cosa straordinaria ha fatto?
Lì ho visitato una diga a forma di fiore, da cui mettendo una mano sul pulsante si illumina una città. E poi dice: ovviamente ho pensato di fare la stessa cosa in Sardegna.
Che bella immagine, la Sardegna a vedere.
Ma mi devi
mare,
spiegare perché la Sardegna
il non mare, l'acqua splendida con una bella centrale a forma di fiore.
Forse perché lì c'è la villa, la sua villa. Quindi forse.
Ma la domanda che ci facciamo è: chissà quale fiore? Ci sono tanti fiori. Tu che tipo di fiore faresti, Nicola?
Ma io, dato che è un periodo di lutto, ci metterei un bel crisantemo.
Anch'io.
Dopo questa chissà cazzata che ho detto, anch'io. Mettiamo un po' di musica e torniamo dopo. Siamo tornati, sì. Allora, qual era questa canzone, Maimone?
Era una canzone dei Velvet Underground.
Benissimo. Ma di che cosa parla, lo sai?
Non ho la più pallida idea. È inglese, come molti sanno.
Allora,
io e l'inglese
visto
non andiamo
che
molto
sei ignorante
d'accordo.
Parliamo di quello invece che conosciamo bene.
Allora
parliamo, cominciamo a parlare un po' più nel concreto, perché abbiamo spiegato un po' tecniche avete capito quello di cui abbiamo parlato prima. Invece adesso,
perché ripetere le cose? Bravo Nicola.
Intanto la redazione
sei una persona
ride,
concreta. Sei una persona concreta.
Allora, qui ci sono due anime contrastanti. Io sono un uomo pragmatico, invece Giuseppe è un uomo un po' più così, un po' più
un po' che vuol dire così?
Un po' frufru, un po' frufru. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di Cossiga. Ecco, adesso mi ricordo. Perché in realtà noi registriamo ogni 3 giorni un pezzo del programma.
5 minuti di programma.
E poi lo incolliamo. Lo fa il nostro tecnico. Con un programma che fa schifo. Questo lasciamo stare. Di cosa stiamo parlando? Parliamo un po' del concreto. Parliamo di articoli che parlano di cose che succedono.
Perché abbiamo visto. Le metodologie che vengono usate dai governi, che sono state usate dai governi in Italia. Ma vediamo come si rapporta invece il cittadino con l'idea del fascismo, con l'apologia del fascismo. E ci sono alcune notizie che sono abbastanza interessanti. Per esempio, leggo da Politica, che sembra italiano, però è un libro, è un giornale polacco. Vabbè.
Polacco, Politica.
Che è un'informazione di servizio a tutti i nostri amici nostalgici. A 30 chilometri a sud-est di Roma,
Giuseppe,
ad Artena, si può trovare il ristorante Il Federale.
Fantastico.
Già
che richiama
nome,
a che cosa? Che
già dal nome si può capire. In questo ristorante, in corridoio, sono appesi alcuni ritratti di Benito Mussolini e all'interno di 2 enormi sale ritratti di dignitari fascisti, manifesti di quegli anni che esortano all'azione armata, busti del Duce, parole e frammenti di discorsi incorniciati. Quindi pensate di entrare in questo bellissimo ristorante dove ci sono busti, mezzi
andremo
busti,
a fare una
foto,
cena,
pezzi di discorsi. Andremo a fare una bella cena. Allora vediamo cosa propone il menù.
Cosa propone il menù, Giuseppe?
Come,
diccelo.
Cosa propone il menù? Come antipasto si può mangiare. Questo è vero, il giornale
esiste, esiste.
Non ci stiamo inventando niente.
C'è questo polacco arrivato fin lì per intervistare.
per mangiare come antipasto il Mare Nostrum Littorio.
È
il Mare Nostrum Littorio. Dopo aver mangiato l'antipasto, passiamo al primo.
Qual è il primo?
Come primo, il Federale offre, per esempio, la pasta del Balilla. È spettacolare.
Cioè, sarebbe quel giochino.
Oppure gli gnocchi alla nonna Rachele.
E chi era Rachele? Non lo sa nessuno.
Era la moglie di Mussolini.
Era la moglie di Mussolini.
Passiamo invece al dessert. Stiamo il secondo. Non lo so.
Secondo
voglio,
non
stare,
lo
voglio stare leggero.
Io non lo mangio.
Passiamo
mai,
direttamente
secondo.
Al secondo. Come dessert, in questo spettacolare ristorante, si può mangiare faccetta nera. Il medaglione del Duce.
Qui il richiamo è molto più diretto, devo dire.
È dessert, mousse dolce claretta.
Claretta
era infine ci si può bere dentro il ristorante il vino nero col ritratto di Mussolini sull'etichetta.
Il vino nero ci voleva.
Naturalmente.
Chissà se vendono anche il vino rosso, però. Secondo
no,
te?
Solo nero. Solo nero. Vino rosso non ce n'è. Solo vino nero.
E poi niente, insomma, questo è un giornale, questo è un articolo che viene dall'estero, lo ricordiamo.
Certamente.
No? Quindi non è roba che viene detta nei giornali italiani. Invece in Italia spesso troviamo articoli che parlano di ciò che avviene normalmente, come ad esempio quel caso, no, che abbiamo detto prima, cioè sulla della Bulgaria, no? Questi i tifosi italiani che sono andati in Bulgaria e
certo,
che hanno ad esempio bruciato la bandiera bulgara, e poi le dichiarazioni dei nostri politici sono state, vabbè, ma lei non è reato, quindi non ci interessa. Come anche il saluto fascista. In Bulgaria non è reato fare il saluto fascista. Però
certo,
erano italiani, però giustamente.
Dici, allora, il problema non è che hanno fatto il saluto fascista,
sì,
ricordando i saluti romani che facevano i fascisti.
Essendo
il
pragmatici.
Il problema è se in Bulgaria è reato o non è reato.
Infatti si è fermata
importante
lì la dichiarazione, no? E questa è la cosa divertente. E poi ci sono anche articoli, per esempio questo del 3 dicembre che viene dal Corriere. Il titolo è Viterbo da mi manchi tanto a boia chi molla. Questo è il titolo, no? E dice nel 2005 con il venir meno dell'obbligo di leva i diversi negozi di articoli militari presenti a Viterbo si sono messi alla ricerca di nuove fasce di mercato, le chiamano così, no? Balza però all'occhio la poi continua l'articolo, dice: balza però all'occhio la riconversione, segno dei tempi della crisi forse, effettuata da un esercizio di questi, sito in una delle principali strade della città, via della Palazzina, che da qualche tempo ha occupato addirittura un'intera vetrina da busti, mezzi busti, statuette di Mussolini ed altre cianfrusaglie del regime fascista, comprese le bottigliette Mignon di vino nostalgico.
Il vino, che bello, il vino nostalgico.
Che ovviamente...
Il vino che piange, cos'è un vino nostalgico?
Nostalgico è un vino che piange. Tempi, Giuseppe.
Ah, scusa, ero convinto.
Sicuramente non lo chiameranno Mignon, perché è una parola francese, invece...
Sicuramente,
a quei tempi le parole le traducevano tutte, quindi non so come si chiama effettivamente. E poi dice: immaginiamo poi un attimo cosa succederebbe in Germania se un negozio si mettesse a vendere i bronzetti di Hitler o in Spagna quelli di Franco. Questo dice il giornalista, no? Ed effettivamente, perché in Italia si possono vedere nelle vetrine i busti di Mussolini? Cioè, spiegatemi sta cosa.
C'è un articolo, a proposito sempre degli articoli che vengono dall'estero, per rispondere alla tua domanda, caro Nicola, che è molto interessante.
Grazie per il caro Nicola.
Che è molto interessante da questo punto, e che associa l'Italia, o quantomeno la nostalgia che l'Italia ha e ha avuto per il regime fascista, con l'Austria, dicendo che tale retorica, cioè la retorica fascista, suscita scarsa ostilità nell'opinione pubblica, in quanto austriaci ed italiani non si sono mai sentiti colpevoli del proprio passato fascista, al contrario dei tedeschi. Quindi forse è per questo che, mentre in Germania o in Spagna questi sono reati, che vengono perseguiti anche in maniera molto, molto drastica, in Italia purtroppo non c'è mai stato questo diciamo rinnegazione, si dice così, del
la rinnegazione,
si dice così,
questo rinnegare.
Ma quello che vogliamo chiarire fondamentalmente è che qui non stiamo parlando di cose aleatorie, di cose vane, stiamo parlando di un qualcosa che è un reato, perché l'apologia del fascismo, fonte Wikipedia, che ormai è una fonte autorevolissima,
la nostra amica Wiki,
l'apologia del fascismo è un reato.
È una
previsto
legge.
Dalla legge 20 giugno 1952, numero 645, scusate, la legge, che all'articolo 4 sancisce il reato commesso da chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo, avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure da chiunque pubblicamente esalta come esponenti, busti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Quindi non stiamo parlando
sono cose
di cazzate, ecco, stiamo parlando di cose concrete.
Non essere volgare,
sappiamo benissimo la legge in Italia che valore c'ha, però c'è la legge, c'è questa legge. C'è questa legge numero 645 del 1952,
la legge Scelba.
E a proposito di revisionismo, c'è una notizia molto interessante che proviene dalla mia terra. Non so, forse molti sanno che io sono lucano.
Molti lo sanno, perché
molti in tutto il mondo.
Programma è arrivato alla sua 25esima edizione
in tutto il mondo. No, perché in questo programma lo ascoltano i nostri amici, quindi i miei amici sanno che io sono lucano.
Ma cosa stai dicendo? Stai escludendo tutto il resto del nostro target.
No, lo dico a tutti, dai, a tutti quanti, che il partito neofascista MSI della Basilicata offre...
C'è ancora l'MSI in Basilicata?
Certamente, regionale. Offre agli abitanti di 5 piccoli paesi della Basilicata 1.500 euro alla famiglia che chiama il proprio figlio Benito o Rachele.
Rachele.
La cosa bella è che quando a Marcusi, che è il segretario regionale di questo partito, è stato chiesto: ma come mai Benito e Rachele? Ha detto:
così, non mi accaso,
così, sono due nomi simpatici.
Sono nomi simpaticissimi. Cosa vogliamo fare?
La cosa bella è che Mancusi, segretario regionale.
Non è che è Marcuse, forse, no?
Afferma: il fascismo non era tutto da condannare, e anzi ha fatto anche del bene all'Italia. Penso al nostro patrimonio urbanistico, tutto merito di quel periodo storico.
È tipo Sabaudia, questi posti
turistici. A me viene in mente un film di Massimo Troisi, quando durante una conversazione che Massimo Massimo Troisi aveva, che in quel film interpretava un personaggio antifascista, aveva con una signora fascista che diceva: ma che bello, da quando c'è Mussolini i treni arrivano sempre in orario. Massimo Troisi risponde: e vabbè, allora non c'era bisogno di farlo presidente del consiglio, basta che lo facevano capostazione. Quindi mi viene in mente questo. Dice: ok, abbiamo l'urbanisti, ma lo potevano fare, che ne so, ministro delle infrastrutture invece di farlo presidente del consiglio. Cosa ne pensi?
Che spettacolo. Posso dire solo che spettacolo.
Passiamo a una canzone, va, che è meglio.
Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Eccoci tornati a The Dark Side of the News. Non so se vi piace il mio accento inglese, però io ci tengo
tanto. Fa un po' cagare, però.
Grazie Giuseppe, grazie. Allora, stavamo parlando di apologia del fascismo, abbiamo approfondito un po' i temi, abbiamo parlato di stampa estera, abbiamo visto in Italia un po' qual è la differenza,
come si approccia a questo argomento sia l'Italia a livello istituzionale sia l'Italia a livello di stampa.
Adesso escludiamo la TV dal discorso, perché
mentre Nicola fa dei gesti che non so se si possono dire
gesti in radio,
vediamo adesso come si approccia invece, come il giornalismo.
Il giornalismo,
facciamo un rapporto tra il giornalismo estero e il giornalismo italiano.
Riguardo perché, Gelli, giusto? Perché?
Riguardo in questo caso Gelli, perché come molti sanno qualche mese fa Gelli ha annunciato il suo ritorno in televisione.
Sì, ma un uomo di 89 anni che poteva rimanere a casa e che vuole lavorare ancora.
Io penso che poteva anche rimanere in galera, però vabbè, a caso, a galera, siamo lì fondamentalmente. Sì, siamo lì. Perché molti ricordano...
Beh, anche Dell'Utri doveva stare in galera e poi
qualche mese fa
è stato scarcerato, non so.
Qualche
vabbè, il tecnico mi guarda male, ma è stato accusato di concorso in associazione mafiosa e ha preso solo 2 anni di carcere. Benissimo. Parliamo di mio affondo privato.
Parliamo di nome e cognome, codice fiscale.
Il codice fiscale è PLMNCLR.
Stiamo parlando di Gelli. Come molti ricordano, Gelli ha annunciato il suo ritorno in televisione con un programma tutto suo dal titolo Venerabile Italia.
Un titolo bellissimo.
È che questa notizia, ricordiamo la
figura. Senti, comincia a spiegare chi è Gelli.
Ecco, Licio Gelli.
Che tanto
è stato,
sono convinto,
il capo della massoneria, della
il
loggia,
il gran maestro
della logica massonica.
Della logica della massonica. Logica, quella è una canzone che hanno scritto.
Forse l'Archimede.
Scusatemi,
della loggia.
Vale.
Della loggia massonica P2. E a proposito della loggia massonica P2, proprio del ritorno di Gelli, il ritorno di una dichiarazione di Licio Gelli, vediamo come è stata presa all'estero e come è stata presa in Italia, perché abbiamo notato che mentre all'estero è stato preso con una certa importanza, anche gravità, perché comunque è una cosa
trattandosi di un massone,
di una loggia che il giornale Ethnos, che è un giornale greco, cita: la P2 è la più grande e più pericolosa organizzazione che fu attiva in Italia dal 1967 fino al 1982, quando fu dichiarata illegale dal Parlamento italiano. Il suo piano, come accertato dalla competente commissione parlamentare d'inchiesta, consisteva nell'imposizione di una democrazia presidenziale di stampo autoritario,
ecco,
tramite il controllo dei mass media. Per promuovere il suo programma cospirativo, la loggia segreta, capitanata
da Licio Gelli,
collaborò con la mafia, con terroristi neofascisti e con servizi militari ribelli. Il fatto è che mentre Ethnos, che è un giornale greco, capisce l'importanza di un ritorno
e
in televisione
di
Licio Gelli, di un massone che voleva imporre una democrazia presidenziale di stampo autoritaria in Italia... Puff, in Italia Licio Gelli chi
è? Lo descrivo in un modo fantastico.
Licio Gelli è descritto in un modo
il venerabile
fantastico.
Lo
chiama. La stampa dice il gran maestro Licio Gelli.
Il venerabile
Licio
venerabile.
Gelli. Ma dice anche, in maniera anche simpatica, Licio Gelli è apparso in buona forma. Yeah! È un simpaticone, fondamentalmente.
Che ho qui
Licio Gelli è un simpaticone.
È un simpatico umorista, direi.
Andiamo invece al Corriere. La cosa importante è che mentre l'Ethnos, giornale greco, ripetiamo, fa una bella descrizione della loggia massonica P2, il Corriere della Sera parla: Gelli ha rispolverato, chiama addirittura il piano della P2 il piano di rinascita democratica, quasi dandogli una connotazione positiva.
Sì. Vabbè, per loro era positiva, effettivamente.
Ma per loro sicuramente che
era
positiva. Per
Gelli era molto
per
positivo.
Noi forse non molto.
E poi una cosa è che questo giornale estero non ci ribadisce il concetto, il fatto che il nostro primo ministro aveva la tessera.
Sei un comunista.
No, aveva la tessera della P2.
La cosa bella è che, a proposito delle querele, molti forse non sanno che Berlusconi ha cercato anche di negare il fatto di aver partecipato alla loggia massonica
P2. La tessera la puoi trovare anche
naturalmente, come dice l'Ethnos, quando cercò di negarlo,
ha versato
versò 100.000 lire,
mi ricordo.
E allora vedete, ritorniamo sempre al discorso di prima, capite l'importanza della querela.
Però ci sono anche cose fantastiche che ti volevo dire, no? Perché poi nei giornali italiani c'è questo Gelli che comincia a spiegare, no? Gli pongono delle domande riguardo, non lo so, l'attuale governo, riguardo la riforma Gelmini che approva in pieno. E poi, ad esempio, poi lancia qualche suggerimento, diciamo, al governo attuale, no? E dice che ad esempio dice: la cosa ideale sarebbe mettere mano alla magistratura, no?
Ai.
E non a caso in questo periodo, non a caso,
fai il bravo Nicola. Fai il bravo.
Non a caso in questo periodo vogliono riformare la magistratura, cambiare la Costituzione senza neanche discutere con l'opposizione, sempre tornando sul tema, no? Delle tecniche autoritarie.
Ma passando a un'altra news, vediamo come anche ad esempio in Olanda, dal giornale AD, è stato in un certo senso sottolineato la gravità di un evento che abbiamo richiamato prima, cioè quando in Bulgaria i tifosi italiani hanno reso in massa onore al braccio teso al duce Benito Mussolini. E ci richiamiamo a quanto detto prima, cioè il fatto che mentre appunto in Olanda si capisce la gravità, hanno capito la gravità del fatto, in Italia Domenico Mazzilli, come detto già prima, che è il direttore dell'Osservatorio del Viminale sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, ha detto: i cori duce duce, il braccio teso durante l'inno di Mameli in Bulgaria non è reato. Cioè, capite l'importanza? Mentre in Olanda dicono: cazzo, in Italia si sta ritornando
hai detto una piccola parolaccia
a saluti fascisti, lui dice: no, in Bulgaria non è reato, in Italia sono cazzi nostri, fondamentalmente.
Però la cosa ancora più bella è che poi hanno chiesto l'opinione anche alla russa di che cosa ne pensassero. La Russia effettivamente cosa ha detto Walter Veltroni ha detto: adesso cambiamo discorso subito e non lo dico più, allora basta, ritorniamo a quello che dicevo.
Nicola è famoso per queste dichiarazioni così.
No, questa è la malattia del tra l'altro, nel senso, che apre a tutto un discorso circocentrico, non so, andiamo avanti nel discorso. La russa ha parlato e ha detto questi sono dei cori vergognosi, no? Invece Storace, che era suo ex compagno di partito, ha detto: sono cori simili a quelli che intonava lui da giovane. Quindi effettivamente qui ci sono dei gesti maligni che non riesco a interpretare.
No.
E quindi niente, cioè anche la russa che finge.
Mandiamo un'ultima canzone prima di fare i saluti finali e trarre le conclusioni.
Mi vogliono censurare i miei, tra l'altro.
E traghiamo anche
era un imperatore romano. Io mi ricordo Traiano.
Anche le conclusioni, tu sai che io sono molto affezionato alle conclusioni.
Traggano,
vero?
Trassi. Andiamo con la musica.
You so dismal. Women all standing with shock on their faces. Sad description. Oh, I was looking for you. Everyone was singing. Girl is washed up. Hurried down the beach. And everyone is so sad. I was looking for you. Are you gone? Turn in my mind.
E bentornati. Ecco, qui si ascolta in lontananza dei rumori maligni, ma noi oggi parliamo di una cosa molto seria.
Ma che parliamo? Abbiamo finito. Siamo alla fine, di cosa parliamo?
Ma dobbiamo trarre,
dobbiamo
traggere le conclusioni, no? Trassere.
Siamo alla seconda puntata e io già dichiaro di non farcela più. Non lo sopporto veramente.
Potrei
più
ripetervi una tesina sul protocollo informatico, ma ve lo risparmio.
Penso che non gliene frega.
Oggi il tema era, allora uso l'imperfetto, era, oh, qual era, ecco, il tema? Non lo ripetiamo più perché la gente si è annoiata. E la... questo è il momento del tra l'altro, quindi abbiamo... cambieremo discorso continuamente. Attenzione.
Abbiamo
il tecnico si sta schiantando da ridere, ma andiamo avanti. Ecco, stringiamo le palle al toro, come dice Giuseppe.
Visto che siamo quasi in chiusura, cerchiamo di trarre le
conclusioni. Compro una vocale. Dai, compro una vocale.
Sono molto affezionato io alle conclusioni. Per
un uomo delle conclusioni.
Prima di salutarvi, volevamo vedere alcune cose. Ad esempio, pensiamo, no, a una dichiarazione che è stata lasciata, per esempio, da Margherita Hack qualche mese fa.
Hack.
Che per quanto riguarda un evento che è successo in Italia, Margherita Hack dice:
Hack è tedesco.
Ach, Margherita Hack.
Te lo dico perché ho studiato il tedesco.
Leggo sul Piccolo di oggi, 4 dicembre 2008.
Oggi
quello dice Margherita Hack, ti sto dicendo.
Omissi.
Leggo sul Piccolo di oggi, 4 dicembre 2008,
il piccolo
che un ricercatore precario e 7 studenti dell'Università di Trieste sono stati denunciati per aver gridato il loro dissenso contro questo governo e la sua politica disastrosa nei confronti della scuola, dell'università, della ricerca, durante il vertice italo-tedesco fra Berlusconi e la cancelliera Merkel del 18 novembre scorso. Ricordiamo
tutti.
Guarda
caso, era un vertice italo-tedesco.
Era un vertice importantissimo che è passato alla storia per il famoso cucù di Berlusconi.
Cucù bellissimo,
alla Merkel.
Tra
Quindi
l'altro.
Immaginiamo di cosa si sia parlato in quel...
Di cucù, parlavano di cucù.
Questo spesso, dice Margherita, spesso ci chiediamo se questa è ancora una democrazia, perché trarre le conclusioni, è ancora una democrazia o siamo già a un regime che usa la televisione al posto del manganello. Dice Margherita Hack: questo fatto ci dà la risposta. Fra breve succederà come sotto il fascismo. Durante le visite di illustri personaggi, i dissidenti, opportunamente schedati dalle questure, erano ospiti per qualche giorno delle patrie galere.
Attenzione,
guarda caso,
clamoroso.
Guarda caso, per dare
io
un'immagine.
Io ho un'altra frase ad effetto.
Questo si ricollega anche al discorso che abbiamo fatto prima delle televisioni che devono dare messaggi positivi, belli, perché se arriva qualcuno, metti che arriva quella abbronzato di Obama in Italia, ma noi che figura
non essere fazioso, Giuseppe,
ma che figura ci facciamo?
Effettivamente, cioè, sembra un po' abbronzato,
viene in Italia, guarda il TG3, guarda questi conduttori così cupi, così grigi, se ne fa triste.
Ma effettivamente sono un po' cupi.
Invece se ne deve andare, deve essere allegro, deve venire in Italia e trovare l'allegria, no?
Sì, e i monumenti soprattutto.
I monumenti.
Mi ricordo il discorso sui monumenti quando accuso di capò.
Perché se non ci sono. Ma Berlusconi è affezionato ai monumenti perché se no non può fare cucù.
È vero, c'era un monumento.
Dove si nasconde se non ci sono i monumenti?
Oh, Giuseppe è troppo intelligente. Io
grazie.
Sono quasi innamorato di lui.
Grazie.
Dichiaro la mia omosessualità alla radio. Abbiamo 3 minuti e allora devo dire la mia frase d'effetto. Mi stanno quasi per picchiare.
Che non è sua, lo voglio ricordare.
Come non è del
Times? Non ci arriva.
Traggata, tratta dal Times, che è un giornale di 4 soldi. Questa conclusione... Probabilmente. Non essere fazioso. E dice in conclusione questo articolo che parla di Haider, eccetera, eccetera. Tra queste osservazioni ce n'è qualcuna che indica il risorgere del fascismo nella travagliata Europa del XXI secolo. La storia non si ripete ed esistono ostacoli reali al tipo di fascismo che fiorì negli anni 30. Difficilmente vedremo camicie nere marciare a Torino o a Vienna, gridando morte agli ebrei o l'inizio di una guerra di conquista nel Mediterraneo o l'Europa dell'Est. Quello di cui ci dovremmo preoccupare non è il risorgere del fascismo vecchio stampo, ma l'abuso della sua memoria per incitare all'odio e alla violenza contro minoranze vulnerabili.
E con questa frase,
un applauso che... clamoroso per la mia ridiamo, frase ad effetto.
Noi ridiamo e scherziamo, ma vogliamo lasciarvi con questa frase che ci farà riflettere, soprattutto riguardo. Abbiamo cominciato parlando degli
anche
avvenimenti.
Anche tu hai avuto un momento, tra l'altro, adesso. Hai cambiato discorso.
Abbiamo cominciato con gli avvenimenti successi in Italia e chiudiamo con questa frase che ci fa riflettere sugli avvenimenti successi in Italia. Nicola,
un altro applauso.
Abbiamo chiamato,
non abbiamo capito la frase.
E con questo, in questo momento,
la redazione è in un momento euforico.
Nicola e Giuseppe vi salutano, vi danno appuntamento.
E apriamo lo champagne
alla prossima puntata. E invitiamo tutti quanti ad iscriversi al nostro gruppo di Facebook, The Dark Side of the News. Ciao,
ciao, mitici.